Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Buonasera, bentornati a Oltre Lago e bentornati a una nuova trasmissione di questa straordinaria emittente da cui vi parlo. Io sono Elena Polidori e oggi ho accanto a me un nuovo conduttore di questa trasmissione. Con me il dottor Alessandro Lembo, che è oncologo ed è ovviamente un personaggio molto importante, perché oltre a essere responsabile oncologico della clinica Marco Polo è un uomo che sta molto vicino ai pazienti, ha una sua etica molto particolare, per cui ho deciso di condividere con lui questo percorso che cominciamo oggi. È un percorso che intanto ti saluto, Alessandro, buonasera e benvenuto tra noi conduttori di Oltre Lago.
Buonasera, grazie della bella presentazione. Con piacere ho accettato questa vostra proposta, perché credo che sia molto importante riuscire in qualche modo a raccontare un po' la medicina, alcuni aspetti della mia professione, proprio per fare un servizio un pochino a tutte le persone che a volte brancolano un po' nel buio quando devono affrontare un percorso di cura, di diagnostico, insomma è tutto
complicato. Infatti noi cominciamo questo percorso oggi, che è un percorso che avrà molte tappe e che io condividerò non solo con te, Alessandro, ma anche con altri medici, alcuni tuoi amici, altri anche molto vicini a te. Non lo sveliamo ovviamente perché ci teniamo le sorprese. Cominciamo questo percorso parlando della cosa che è fondamentale, cioè abbiamo immaginato questo percorso che comincia proprio dal momento in cui si va dal medico. Che cosa significa? Che una persona ha un problema, anche un problema semplice, e quindi va nell'ambulatorio dal medico, e questo percorso, nostro percorso, comincia proprio dal momento in cui si bussa o si entra nell'ambulatorio, nello studio del medico curante, perché cominciamo, e la nostra trasmissione oggi si intitola Il rapporto medico-paziente. Cioè è il momento in cui ci si incontra per la prima volta, è il momento in cui ci si stringe la mano, è il momento in cui il paziente si mette seduto e dice dottore, ho questo, ho quest'altro, oppure in altre situazioni porta già degli esami fatti e dice professore mi aiuti o dottore mi aiuti a risolvere questo tipo di problema. Di solito, purtroppo, Alessandro, lo dico perché tu sei un oncologo, quando si arriva nel tuo studio vuol dire che c'è un problema grave, un problema grosso. In altre situazioni c'è un problema invece più semplice da risolvere. Ma insomma, questo rapporto medico-paziente ovviamente dovrebbe essere uno dei capisaldi del tuo mestiere, del mestiere del medico, no? Perché è nella fiducia che si ha nel medico che poi comincia il primo momento di cura, il primo step. È così?
Sì, assolutamente sì. Partiamo dal medico, che è la cosa chiaramente che conosco meglio, che è più semplice, anche perché poi i pazienti lo siamo un po' tutti, per cui per un modo o per un altro.
Voi siete anche i peggiori, penso, voi medici siete i peggiori.
Siamo i peggiori, per cui non bisogna assolutamente prendere spunto da noi, però questo soprassediamo che è meglio. Però quello che dicevi tu prima, cioè il rapporto che si deve creare nel momento in cui una persona viene comunque a visita e quindi vuole capire un attimo cos'ha, oppure se l'ha già capito, che cosa si può fare e che cosa deve fare, qual è il percorso terapeutico. Quello è un momento delicatissimo che a volte non si può e non si deve esaurire con un incontro solo, perché immaginiamo la tensione e l'ansia che ci può essere nel sapere di avere una diagnosi magari importante, come
certo,
praticamente quasi sempre nel mio caso, mm-hmm, e dover in qualche modo conoscere chi ti aiuterà a fare un percorso terapeutico.
Certo.
È chiaro che lì quello, l'elemento fondamentale dell'inizio di questo cammino è un elemento che una volta, quando qualche anno fa, noi tutti chiamavamo alleanza terapeutica, che è una vera e propria alleanza, perché se il paziente non ha fiducia nel medico a cui si è rivolto, è già lì praticamente abbiamo la prima sconfitta, per cui non è un percorso che può in qualche modo riservare.
Cioè, tu stai dicendo sostanzialmente che se io non mi fido di te, ma non è soltanto un discorso, credo, di fiducia, è proprio un discorso legato all'aspettativa, io credo, che si ripone nel medico. Nel senso, io devo essere in qualche maniera subito conquistata, questa può essere la parola giusta, ora poi correggimi se sbaglio, conquistata dal modo in cui il medico si pone davanti al mio problema. Se questo problema, come nella tua, diciamo, specifica professione, è un problema importante, come hai detto tu, io devo essere subito in grado di vedere che dall'altra parte c'è, come dire, una condivisione di quello che è anche il mio stato emotivo del momento, non trovi, Alessandro?
Assolutamente, assolutamente. Guarda, io devo dirti la verità, mi sento un privilegiato perché con la situazione attuale nel mondo del lavoro ho potuto fare, studiare quello che mi piaceva, lavorare nell'ambito in cui mi piace, per cui c'ho un debito nei confronti, diciamo, della società per certo, certi versi, e quindi devo in qualche modo far sì che questo privilegio, sempre tra virgolette, che ho avuto, mi sono anche conquistato naturalmente,
sì,
io lo debba mettere un po' a disposizione anche di chi in qualche modo incontro nel mio percorso
certo,
quotidiano professionale. Da questo punto di vista credo che ci sono due o tre elementi che sono fondamentali. Uno è l'ascolto, cioè è fondamentale non guardare soltanto i referti che un paziente li sottopone, ma è fondamentale in qualche modo cercare di capire, questo serve anche a noi oltre che al paziente, no? Chi abbiamo di fronte, quello che sono, diciamo, un pochino anche le aspettative, perché spesso quando un paziente viene da me, o comunque, diciamo, nel mio campo in particolare, spesso una certa informazione l'ha già ottenuta,
sì,
e non c'è niente di peggio che dover correggere un'informazione sbagliata. È molto più complesso, è molto più difficile, è molto più impegnativo, però noi lo dobbiamo fare perché tanto è il nostro compito far capire bene la situazione clinica e contestualmente fargli capire che noi stiamo dalla sua parte e cercheremo chiaramente di fare il miglior percorso possibile.
Allora,
tutto questo non ce lo insegna nessuno, purtroppo.
No, ecco, questo infatti non sempre si è così fortunati, nel senso che ci sono delle occasioni in cui si sbatte contro una porta. Si sbatte contro una porta perché molto spesso si arriva a conoscere la propria situazione, si arriva ad avere, come dire, delle notizie infauste sulla propria salute in modo molto brutale, in modo quasi, come dire, spicciolo. Questo non aiuta ovviamente l'empatia tra medico e paziente, anzi mette il paziente in una situazione assolutamente devastante di non sapere che pesci prendere, perché comunque sia, come dire, c'è una diagnosi severa, te l'hanno detta anche male e quindi la tua emotività in quel momento ha il sopravvento. Allora, io voglio sapere dall'oncologo in particolare, ma dal medico che invece a questo aspetto del rapporto medico-paziente dà una, come dire, una sua importanza, una sua valenza molto forte. Come cominci tu a dire delle cose anche, per raccontarlo ovviamente ai nostri ascoltatori, come ci si approccia a una diagnosi severa con un paziente e soprattutto come ci si pone davanti alle possibilità di cura, perché ovviamente può essere severa quanto vuoi una diagnosi, però una cura, almeno a meno che non sia proprio una cosa disastrosa, una cura si prova comunque, no? E quindi qual è l'inizio?
Ma diciamo che farei intanto una considerazione che fortunatamente nel mio campo, quindi in oncologia medica, abbiamo avuto negli ultimi 15-20 anni praticamente una rivoluzione nell'ambito delle cure. Oggi noi cerchiamo e guariamo gran parte dei pazienti oncologici e cerchiamo di guarirli, ma soprattutto quando questo non è possibile cerchiamo di trovare una cronicizzazione della malattia attraverso farmaci che possono essere di farmaci ormonali, anti-ormonali, farmaci biologici, chemoterapici.
Ecco, mi spieghi, diciamo, per favore, che cosa significa questa cronicizzazione? Perché in realtà ci sono poi degli aspetti oncologici che sono già cronici di loro. Ma cosa vuol dire cronicizzare? Cioè rendere, far convivere il paziente con la malattia il più possibile? È questa la dizione esatta?
Esattamente. Ecco. Esattamente. Guarda, facciamo degli esempi su malattie un pochino più comuni per certi versi. Mm-hmm. Per esempio l'ipertensione arteriosa.
Okay.
Oppure il diabete. Ecco. Sono malattie che ad oggi non guariscono. Mm-hmm. Però si fa una terapia corretta, i danni che possono indurre mm-hmm. l'ipertensione e il diabete sono minimi se io riesco a controllare queste malattie in maniera adeguata. E oggi abbiamo un campionario di farmaci antipertensivi, un campionario di farmaci antidiabetici che riescono nella maggior parte dei casi a far sì che questi pazienti possano convivere decine di anni con questa mm-hmm. malattia. Mm-hmm. Ecco, l'obiettivo nella cura del cancro è quello di guarire il paziente, non c'è dubbio, quella in primis. Sì. Però mentre aspettiamo di riuscire a trovare la soluzione definitiva, nel frattempo noi dobbiamo comunque curare i nostri pazienti. Curare i nostri pazienti vuol dire trovare un equilibrio tra la malattia mm-hmm. e tutto il resto, permettendogli di fare e quindi di avere una qualità della vita
sì.
Il più alta possibile, possibilmente simile a quella di prima che certo. si sviluppasse la malattia oncologica.
Questa è già ovviamente la prima speranza. Appunto, certo. Ma tornando al rapporto medico-paziente, quindi tu ti trovi davanti a una persona che ha una diagnosi importante, non diciamo severa, diciamo importante. Allora, qual è l'approccio che hai con questa persona? Gli spieghi principalmente, gli spieghi principalmente qual è esattamente la sua malattia, perché poi c'è il dottor Google che di solito interviene prima e quindi questo arriva da te che già ne sa parecchio, almeno queste sono le cose che di solito avvengono, no?
Questo è uno dei... Questo è vero, devo dire che secondo me risponde anche a un'esigenza di conoscere, che se noi riusciamo a coordinarla nel giusto modo è anche positiva, perché questo vuol dire che siamo facilitati nel proporre comunque delle spiegazioni sulla situazione. La prima cosa da capire è quello che il paziente ha compreso finora della sua situazione clinica,
certo.
E poi correggere se è necessario correggere o comunque diciamo integrare per spiegare bene mm-hmm. quella che è la situazione attuale, una sorta di fotografia della situazione attuale, quelle che sono le prospettive, ma soprattutto quelle che sono le prospettive di cura. Mm-hmm. Chiaramente c'è un elemento che è fondamentale e che secondo me nessuno di noi, parlo di noi medici, ha mai diritto di spegnere in nessuna persona, proprio perché la medicina non è una scienza esatta, come si è detto migliaia di volte, e le statistiche in medicina non hanno lo zero e non hanno il 100 mm-hmm. per motivi ovvi, no?
Questa è ovviamente un'ovvietà, sì, è certo.
È un'ovvietà, quindi è chiaro che molte volte che noi pensiamo che le cose vadano in un certo modo, poi ci sono un sacco di eccezioni e non sono rare queste eccezioni. Allora, noi non abbiamo nessun diritto di spegnere la speranza in nessuno, però bisogna essere corretti, bisogna essere assolutamente nella massima sincerità e soprattutto bisogna saper parlare alle persone che sono diverse l'una dall'altra dal certo. punto di vista emotivo, dal punto di vista culturale, dal punto di vista, che devo dire, di anche integrazione nella società.
Certo.
Ci sono persone che sono sole, persone che hanno una rete familiare molto forte, persone che hanno una rete familiare molto combattiva, oppure che magari che non va bene perché magari c'è una forte conflittualità.
Certo.
Per cui ecco anche lì.
Voi dovete essere anche un po' psicologi in questa, cioè quasi tutti i medici dovrebbero un po' di psicologia, in realtà la studiate all'università, però non tutti la applicano. E devo dire che quello che tu stavi dicendo, cioè rendersi conto del chi hai davanti, visto dal punto di vista del paziente è più o meno la stessa cosa, cioè io paziente certo. voglio sapere chi ho davanti, perché non tutti i medici, come dici te, non solo sono professionalmente buoni per la bisogna, ma sono anche molto spesso persone non empatiche. Ci si trova appunto davanti a persone che in maniera molto fredda, molto distaccata, molto appunto molto poco empatica, guardano i referti, ti visitano, ti dicono poche parole, ti guardano di sottecchi, ti osservano, non sai mai quello che pensano. Io ritengo che non sia questo un buon approccio, però se devo essere sincera, la maggior parte della mia vita è stata diciamo scandita da questi approcci con dei medici che sicuramente ne sanno di più, ma poi non ti dicono, e questo è ecco, un altro aspetto, non ti dicono tutte le cose che sanno, cioè nel senso di una tua patologia ti raccontano quello che vogliono che tu sappia, ma è giusto questo secondo te?
No, in realtà l'approccio deve essere, dal mio modo di vedere, completamente diverso, nel senso che è molto importante che il paziente percepisca che comunque io sono una persona come loro, ho delle competenze diverse evidentemente, no?
Certo.
Altrimenti non verrebbero da me, però queste competenze non devono mai essere utilizzate in qualche modo per creare un sbilanciamento nel rapporto tra persone e rapporto anche tra diciamo paziente e professionista. Non è lì che noi dobbiamo in qualche modo fare un percorso. Il percorso si fa nel momento in cui il paziente si rende conto che il percorso che lui dovrà fare lo farà comunque con un medico che lo seguirà per bene. Cosa succede spesso? Succede che le informazioni sono date in maniera frettolosa in alcune strutture,
sì.
proprio perché probabilmente il bacino d'utenza dei pazienti è eccessivo rispetto al personale che c'è a disposizione, e quindi questo chiaramente non può essere mai una giustificazione, perché noi non abbiamo dei pazienti, noi abbiamo delle persone, ognuna di loro ha una storia, una vita, ha delle aspettative, delle prospettive per il futuro, delle prospettive e delle esperienze che ha fatto in passato.
Certo.
Quindi in sostanza noi incontriamo storie oltre che patologie. Allora bisogna avere un grande rispetto per questo tipo, diciamo, di realtà. E insomma, io penso che la regola più semplice nella vita, almeno dal mio punto di vista, è mettersi dall'altra parte della scrivania e dire: ma io che cosa vorrei qua?
Certo.
Cioè, come vorrei che,
ma poi,
che
tra
mi
l'altro,
trattassero,
sì, esatto. Tra l'altro,
però ci sono tanti colleghi che sono bravissimi, io li stimo molto. Purtroppo spesso, soprattutto nelle grandi istituzioni, io ho la fortuna di lavorare in una struttura non particolarmente grande in cui ci sta un rapporto molto forte tra gli altri medici che lavorano con me, che si fa anche una come dire, la scelta condivisa delle terapie, per cui tutti quanti si discutono, qualcosa che si cerca di fare un po' ovunque, però a volte il tempo è un po' tiranno, i medici sono pochi e allora in realtà diventa una questione di numeri. Se tu devi vedere 20 pazienti in una mattinata, fatti il conto, quando certo. hai dato 10 minuti per uno, non può essere questo. Questa non è la medicina esatto. che io
però negli ospedali d'altra parte è un po' così questo il discorso. Ma ti faccio ancora un'altra domanda prima di darci diciamo un momento di pausa. Ti faccio un'altra domanda: qual è l'errore che di solito compiono i medici, e dico anche l'errore che potrai aver compiuto tu qualche volta, quando si trovano certo. davanti a un paziente che casomai per caratterialità o per altro non è a sua volta empatico, semplicemente forse anche perché ha paura di sentirsi dire o sentirsi raccontare delle cose infelici sul suo futuro, sulla sua aspettativa di vita. Allora, qual è l'errore che si compie? Qual è l'errore che compie il medico?
Diciamo l'errore che sta sempre dietro l'angolo è quello di entrare in una dimensione, umana, che supera un pochino l'aspetto professionale. Cosa sì. voglio dire? In sostanza è chiaro che tutti noi abbiamo simpatie e antipatie, questo certo. mi sembra scontatissimo, perché comunque ognuno di noi ha il proprio carattere, con i propri difetti, con le proprie ambizioni e tutto il resto. È evidente che certe malattie possono esacerbare certi difetti che tutti abbiamo. Però uno può essere così da sempre. Allora, è chiaro che io mi devo concentrare su alcuni aspetti, cercando però poi di non cedere sul terreno dell'aspetto umano tutte le dimensioni. Voglio dire questo, che evidentemente certe situazioni, se vengono in qualche modo anche un po' aggredite dalla persona che ho di fronte, si riporta tutto quanto anche a un certo. A una dimensione che in qualche modo aiuta poi la parte finale, che poi è quello che dicevo all'inizio, l'alleanza terapeutica. Se noi non andiamo tutte e due nella stessa direzione, e poi per carità, la cura esatto. si può fare lo stesso, però insomma non è proprio la stessa cosa.
Non è la stessa cosa. Senti, ci fermiamo un momento per consentire anche ai nostri ascoltatori di tirare un attimo il fiato con un brano musicale che ovviamente penso ti piacerà, perché non potrà essere diversamente, e riprendiamo tra qualche minuto, esattamente tra qualche minuto, perché io ho ancora almeno tre domande da porti importanti che riguardano non solo quello che succede dentro gli ospedali, ma anche la cosiddetta medicina difensiva. Ne parliamo tra un secondo. Oh, how wrong can you be? Oh, to fall in love was my very first mistake. How was I to know? I was far too much in love to see. Oh, jealousy, look at me now. Jealousy, you got me somehow. You gave me no suspicion on my trail. Siamo di nuovo tornati in diretta e quindi a questo punto siamo di nuovo qui, io, Elena Polidori, e Alessandro Lembo, che è accanto a me e è il co-conduttore di questo Medico in Famiglia, a cui pongo però un'altra domanda, stiamo parlando del rapporto medico-paziente, che è l'inizio di questo nostro percorso diciamo nell'ambito della medicina, della cura, visto non solo dal medico ma visto anche dal paziente. Allora, dicevamo prima che diciamo il medico può compiere degli errori nel primo approccio e non avere da subito non solo l'empatia ma anche come dire, la fiducia del proprio paziente. Ma in realtà ultimamente, negli ultimi tempi, i medici stanno ancora più sulla difensiva perché hanno paura delle cause. In molte situazioni ci si trova davanti a dei pazienti che ritengono di essere stati danneggiati perché non curati bene, parenti di persone decedute che si rivalgono sul medico perché appunto non è stato sufficientemente attento, ma soprattutto ci sono medici e ci sono pazienti che aggrediscono il medico perché si aspettavano un approccio diverso, una cura diversa, o pensano di saperne più di lui. Ti sei mai trovato in una situazione così complessa, o comunque ne hai sentite di situazioni così complicate nel rapporto medico-paziente?
Ma fortunatamente ne ho solo sentite, nel senso che insomma, ci sono alcuni colleghi che hanno avuto questo tipo di esperienza, che è un'esperienza che è un pochino frutto dei nostri giorni, potrei dire. Insomma, ricordo che insomma, una ventina d'anni fa le cause contro i medici, contro gli ospedali, erano sicuramente un numero molto molto inferiore.
Praticamente non
questo
c'erano.
Purtroppo praticamente non c'erano. Questo ha un effetto collaterale piuttosto grave, che danneggia sia il medico che il paziente, che è appunto quello che facevamo cenno prima, sì. La medicina difensiva, sì. Che fa sì che in realtà spesso proprio per non trovarsi in difficoltà leggiamo un referto qualunque, ci sono tutta quanta una serie di addendum che in qualche modo rendono il referto molto più vago,
sì,
e
certo.
Questo chiaramente è legato proprio a questo aspetto qua. Allora a volte devi fare altri esami, per cui comunque un costo che anche per il servizio sanitario
sì.
Aumenta, perché comunque poi nessuno si prende la responsabilità, poi alla fine qualcuno se la prenderà, intendiamoci.
Certo.
Però è chiaro che un errore in ambito medico è un errore cruciale, anche se lieve, no?
Sì.
Però comunque sia fa molta notizia, e anche se magari non ha creato nessun danno, e a volte questo può capitare, a volte ci sono errori che creano invece dei danni importanti, un po' perché può capitare per imperizia da parte del medico, negligenza, insomma, diciamo, sono queste un po' le dimensioni, ma a volte anche l'organizzazione dell'ospedale o della struttura in cui uno lavora. Io adesso mi è per esempio in mente, poi penso ne parleremo in una prossima puntata,
sì.
Il carico di lavoro enorme che hanno i medici di medicina generale.
Sicuramente questa sarà, la chiameremo il pronto soccorso, questa avevo già in mente di proportela, perché ovviamente quando uno entra in un ospedale, lo dico ovviamente da paziente, perché io sono l'altra parte di questa trasmissione, tu sei il medico, io sono la paziente, si trova molto spesso non solo in un gran caos, non si riesce neanche a capire, soprattutto nei grossi nosocomi, come venirne a capo e dove andare per andare dove, soprattutto ci si trova davanti a dei medici che sono, posso dire una parola un po' forte, tutti sempre incazzati, no? E quindi hai quasi timore a domandargli dov'è il bagno, se ne hai bisogno, oppure a fare delle domande, perché sei intimidito da una situazione di tensione generale, che probabilmente è scaturita dall'eccesso di lavoro, dalla mole di lavoro. Detto questo, però, secondo la mia opinione, sempre quella ovviamente della paziente, questo non dovrebbe far venire meno quello che purtroppo per voi medici è il giuramento che avete fatto, cioè comunque anche se io mi chiamo Bin Laden, voi mi dovete curare. Quindi che vi piaccia o no, che abbiate avuto una brutta giornata, che probabilmente vostra moglie ieri sera vi abbia, come dire, dato uno schiaffo anziché una carezza, beh, questi sono problemi vostri, io sono davanti a voi e sono la paziente, mi dovete curare. Ecco, io credo che questo tante volte non ci sia una sensibilità nei medici dall'altra parte nell'avere chiaro questo principio. Non trovi? Io ovviamente parlo dal mio punto di vista.
No, guarda, il discorso che comunque fortunatamente la nostra professione deve essere basata ed è basata su dei principi etici imprescindibili. Altrimenti a volte io ci penso un attimo che se io non ci avessi questo tipo di faro davanti a me è molto semplice, avrei sbagliato mestiere.
Certo.
Per cui da questo punto di vista è chiaro che sicuramente spesso è il sistema che non ti aiuta, però questo è un modo sostanzialmente per non dire nulla, no? È come quando diciamo, che ne so, il governo non funziona, però
Certo.
sì, bisogna entrare nel merito, capito? Allora, chiaramente sicuramente l'organizzazione, il sistema e l'organizzazione delle strutture sanitarie, partendo diciamo dal medico di famiglia fino ai grandi ospedali, è un sistema che probabilmente dovrebbe essere un pochino aggiornato, reso un pochino più dinamico e soprattutto dovrebbe permettere ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari, perché comunque è un team che
Certo.
funziona. E anche lì noi possiamo avere i migliori medici, se poi non abbiamo un buon team infermieristico, un buon sistema di accoglienza, che ti devo dire, le pulizie non vengono fatte in maniera adeguata, cioè ognuno
Sì,
ha
ognuno sì,
un'importanza
certo.
enorme nel raggiungere il risultato. Quindi da questo punto di vista ritengo che sicuramente ci sono diverse cose che dovrebbero essere messe un pochino a posto.
Certo, il sistema
Poi
sanitario nazionale non ha
naturalmente
mai funzionato un granché bene nel tempo. Adesso, forse dopo lo stress post-Covid, probabilmente molte idee anche politiche che riguardano le strutture sanitarie pubbliche hanno cominciato a cambiare, per cui si è passati da una, diciamo, un'idea di privatizzazione selvaggia di tutto quello che è l'aspetto appunto medico, a un'idea che il pubblico è ancora diciamo, un qualcosa di importante. Però dentro questo, indipendentemente dal pubblico privato, Alessandro, io ritengo che comunque il medico debba essere sempre sul pezzo. Mi dispiace per voi, ma a differenza di altre professioni, probabilmente la vostra è veramente quella dove non potete mai mollare neanche un secondo. Questo probabilmente vi stressa molto di più. E però non tutti i tuoi colleghi hanno, come dire, quel faro che tu dicevi sempre acceso, anzi.
sì, questo è possibile, come è possibile, diciamo, in tutte le professioni. Certamente la nostra è particolare, perché ti faccio un esempio. A volte mi è capitato, più di una volta, come è capitato sicuramente anche a tutti gli altri miei, molti altri miei colleghi, no, che magari il paziente dice, si vede proprio, dice che la vostra è proprio una missione, che è una cosa che mi fa un po' incacchiare, devo dirti la
Certo.
verità, perché in realtà il missionario è un'altra cosa. Io invece credo che la nostra debba fortissimamente essere una professione con due facce della stessa medaglia, che una è la dimensione della preparazione, e questo è un obiettivo principale. Noi dobbiamo essere preparati al massimo delle nostre possibilità. Parlo dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della capacità di saper parlare con i pazienti, dalla capacità di saper stabilire velocemente e nei tempi, diciamo, adeguati che tipo di terapia, eccetera. L'altra faccia è l'aspetto umano,
Certo.
perché avendo comunque, come dicevamo prima, come dire, l'oggetto del nostro lavoro è una persona,
Sì.
non è una malattia. Noi non curiamo malattie, curiamo persone.
Certo.
Questo fa un po' la differenza, perché quello che spesso invece mi capita così, di riflettere, no? È che se tu cambi un pochino questo parametro, diventa tutto più semplice nel rapportarti a una persona che tu non conosci, di cui non conosci niente e che poi conoscerai tutto, perché a
Certo.
volte le persone, quando si crea questo tipo di di empatia,
di legame,
ti raccontano,
certo,
delle cose, ma sì, certamente che fanno parte della loro famiglia, magari ti chiedono dei consigli, ma che non c'entrano niente con la medicina, e che magari tu ti senti anche inadeguato,
no, ma anche imbarazzato, perché molto spesso, certo,
sì,
questo
sì,
è evidente.
Sì, sì. Per cui, però è una cosa che ti dà quel piacere, diciamo così, no? Velato, perché esci un attimo dalla dimensione della tua professione per entrare in una dimensione
di fiducia.
Di fiducia e di rapporto tra persone, che poi è quello che io cerco di perseguire. Cioè, io
sì,
credo che il segreto non c'è, però una cosa che senz'altro è molto importante è non andare a interpretare come Batman che si mette
in missione,
mantello,
esatto,
un personaggio,
oppure
se
insomma essere in missione sempre per conto di Dio, anche perché poi rendiamoci conto che molto spesso, e lo dico per esperienza diretta, molto spesso ci sono anche quei medici che si sentono appunto superiori alla persona che hanno davanti e la trattano un po' con sufficienza, oppure non le dicono, come ti dicevo prima, tutta la verità su una patologia o un qualcosa, perché casomai non riescono a sostenere psicologicamente quello che potrebbe essere non solo la reazione, ma anche quel tipo di rapporto. Cioè, perché poi, oltre al rapporto che dicevi tu, che è semplicemente, voglio dire, di confidenza, di empatia, può esserci anche un rapporto, diciamo, di fiducia, tale per cui dall'altra parte si ha paura quasi di dire la verità, perché si interrompe, si darebbe un dolore troppo grande, ecco. Questo secondo me è sbagliato, perché se tu non dici la verità vuol dire che hai tradito il paziente, non trovi?
Assolutamente, guarda, devo dire che fortunatamente quando 20-30 anni fa si è cominciato a parlare di questi argomenti, che rientrano chiaramente nell'etica, fortunatamente sono state fatte delle leggi specifiche,
sì,
per cui noi oncologi, che comunque siamo sempre stati quelli, anche perché a volte facciamo delle terapie molto importanti, siamo quindi sempre stati quelli che comunque l'informazione sulla patologia hanno cercato di darla il più completa possibile. Chiaramente più completa non vuol dire che devi fare una relazione scientifica,
no.
tu ti devi accertare che il paziente abbia capito, per cui se una volta non basta, quello che dicevo prima, no? A volte non basta un incontro solo anche per spiegare bene certe cose.
Sì.
E ne facciamo due, o comunque si rispiega. Purtroppo questa pazienza noi la dobbiamo avere, perché questa pazienza è utile all'oggetto del nostro lavoro, che quindi cercare una strategia terapeutica.
Sì.
Caso,
sì.
E poi è utile al paziente, perché se lui capisce sicuramente si interfaccia con le cure molto meglio, le tossicità si riducono, perché se io so che cosa mi può accadere, senz'altro so anche come comportarmi, o comunque chiamare il medico, quando chiamare il medico,
certo,
e quindi è tutto più semplice, non è facile, ma è tutto più semplice.
Ora, tu stavi parlando ovviamente da oncologo, però credo che il lavoro più complicato da questo punto di vista sia quello del medico proprio di famiglia, cioè della persona che è deputata al primo immediato soccorso di quelli che sono i suoi, ahimè, numerosi pazienti, perché sappiamo che i medici di famiglia ne hanno tanti, ma anche e soprattutto a cercare di capire che cos'ha, perché se da te vengono persone che hanno, come dire, già ricevuto molto spesso una diagnosi specifica. Il medico di famiglia invece si trova molto spesso davanti a uno che gli dice: dottore, ho il mal di pancia, ho il mal di testa, ho il mal di denti, ho il male alle ossa, oppure sono caduto per terra, improvvisamente non ci vedo più, eccetera, eccetera, e quelli devono anche capire di che tipo di patologia si tratta. In questo caso, secondo me, il rapporto medico-paziente è fondamentale, perché è veramente il medico di base, il primo soccorso è esattamente lui, non è vero?
Assolutamente, io guarda, ho sempre pensato che la professione più complessa nell'ambito sanitario è il medico di famiglia,
certo,
proprio perché si trovano comunque in una situazione in cui molto spesso conoscono già il loro paziente perché l'hanno conosciuto nel tempo e questo è senz'altro un grande vantaggio, però di fronte a quadri clinici sui quali ti devi orientare. Poi chiaramente non è che debba risolvere tutto, però quantomeno deve tracciare un percorso diagnostico finché non è stata fatta appunto una diagnosi certa, che è una grande responsabilità che può in qualche modo accorciare i tempi per iniziare una cura. Se invece è sbagliato il percorso, quantomeno non è corretto, senz'altro tutto questo si allunga e magari insomma ci possono essere anche altre conseguenze. Per cui, e poi c'è un aspetto importante legato al, prima parlavamo di psicologia, che purtroppo ancora noi in Italia non riusciamo a riconoscere come un'esigenza importante per i pazienti, no? Per cui
E
quasi tutto in
invece,
privato, capito? Quindi
esatto.
non.
Ecco, questo è un aspetto di cui io, diciamo, volevo anche parlarti perché è vero che apriamo un vaso di Pandora, ma è fondamentale. Allora, il medico in quanto tale ha una sua specifica, specializzazione e non è detto che debba essere anche psicologo, è una cosa che dicevamo anche prima. Però è anche vero
Sì.
che secondo me, e che sono la paziente, il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe, soprattutto per determinati tipi di, diciamo, di patologie, consentire al medico che ti cura di avere accanto appunto lo psicologo che sostiene non solo il paziente, ma anche lui nel momento in cui si trova a prendere delle decisioni di cura che casomai sono importanti nei confronti non di quel paziente, ma anche di tutti quelli che segue. E forse lo psicologo dentro gli ospedali dovrebbe assumere diciamo un ruolo più importante. Che ne pensi?
Penso proprio di sì. Noi abbiamo la grande fortuna di avere questo servizio che ci aiuta molto anche nella discussione, nell'approccio a determinati pazienti e aiuta molto anche noi medici a capire anche come porci nei confronti diciamo così, del rapporto perché i pazienti non sono tutti uguali, alcuni hanno delle esigenze particolari. Magari faccio un esempio, no? Se uno ha un quadro depressivo che era precedente magari alla patologia per cui lo curiamo noi, è evidente che è un paziente molto delicato. Sicuramente il fatto di avere la possibilità anche di capire meglio questa situazione e soprattutto confrontarci proprio con chi si occupa di questi argomenti, quindi lo psicologo nel particolare, io la ritengo
Una cosa
una grande ricchezza,
fondamentale, bisognerebbe arricchire,
assolutamente,
esatto, anche perché molto spesso
assolutamente.
i percorsi di cura sono, come dire, flagellanti, per cui avere accanto una persona che, come dire, ti sostiene dal punto di vista psicologico, oltre al medico che ti cura, insomma, sarebbe fondamentale, di fondamentale importanza, per così dire. Un'altra cosa importante per i medici è soprattutto quello che si chiama appunto il primo soccorso, no? Primo soccorso che impegna i medici molto spesso all'interno delle ambulanze, all'interno di quelli che poi sono diciamo, i primi presidi diciamo, di soccorso, incidenti stradali, ictus, infarti, tutto quello che ha a che fare con un problema improvviso, quindi non una malattia che si sviluppa nel tempo, ma qualcosa che accade. Il cosiddetto fulmine sulla testa. Allora, per questi medici che hanno l'adrenalina a mille, il rapporto con il paziente diventa ancora più importante perché ti trovi una persona in mezzo alla strada che è caduto dal motorino, che è in fin di vita perché gli è arrivato addosso un camion, a cui tu devi, come dire, dare immediatamente l'impressione di essere lì per aiutarlo. E quindi che tipo di, tu che voglio dire, sai perfettamente di che cosa sto parlando perché, con la misericordia di Bracciano avete un impegno importante. Ecco, che cosa vuol dire essere un medico di primo soccorso?
Io stimo tantissimo i miei colleghi che hanno scelto di fare questo tipo di lavoro. Quello che ci aiuta molto in queste situazioni è che noi facciamo anche dei corsi con la Misericordia di Bracciano per i laici. Quello che ci aiuta molto sono i protocolli. Perché Cioè, ci sono determinate situazioni in cui in realtà il paziente ha un quadro grave,
sì,
in cui lì non c'è molto da pensare, ma bisogna applicare rispetto a ciò che vediamo sul paziente, ai parametri, insomma, tutto quello che possiamo evidenziare. Ci sono dei protocolli per metterlo in sicurezza e comunque va avviato sempre a un'ospedalizzazione precoce,
sì,
tramite il sistema, diciamo, del 118.
Certo.
Quello che facciamo noi con i laici, con l'Associazione Misericordia, è quello di mettere delle persone, oserei dire di buona volontà, perché comunque è un volontariato, in condizioni di poter di saper cosa fare, ma soprattutto cosa non devono fare nel, sì, momento in cui si trovano di fronte a un quadro di una persona che perde conoscenza, piuttosto che magari ha un dolore toracico importante, no? Sono dei quadri che chiaramente vanno sempre ospedalizzati, però prima che arriva l'ambulanza, intanto l'ambulanza devi saperla chiamare, la devi chiamare subito in un certo modo, gli devi dare al medico che ti risponde di là le informazioni per capire di che cosa stiamo parlando, e anche chi deve mandare, se deve mandare un'ambulanza, diciamo, con a bordo rianimatore, insomma, ci sono diverse opzioni, e questo è molto importante. Guarda, questa è una cosa che mi piacerebbe molto fare nelle scuole,
certo,
perché per i ragazzi, anche minorenni, che chiaramente non possono, però insomma le informazioni gliele possiamo dare. Per i maggiorenni loro possono diventare anche soccorritore facendo il corso che noi facciamo.
Ma dovrebbe essere anche al centro dell'educazione civica generale, cioè nel senso che tutti dovrebbero capire, avere almeno, come dire, un'idea di che cosa vuol dire essere soccorritori, perché anche lì c'è tutto un mondo, no?
Certo,
essere soccorritori,
certo,
vuol dire non avere la missione, come dicevi prima te, ma essere persone che si mettono, come dire, nei confronti della comunità, a loro, si mettono a disposizione, se vogliamo, di situazioni anche particolari, per riuscire aiutare a salvare delle vite, anche se non sono direttamente dei medici. Quindi questo sarebbe assolutamente fondamentale. Ci fermiamo ancora un secondo, ma veramente un frame di musica, e poi riprendiamo con l'ultime due domande al dottor Lembo, che in realtà io chiamo Alessandro, ma che i nostri ascoltatori cominceranno da oggi a conoscere. Ogni martedì alle 18 il medico di famiglia, che è questa nuova trasmissione. Alessandro sarà con noi, e con lui ci saranno anche altri medici e altre persone che ci aiuteranno a fare questo tipo di percorso.
My dream, it lingered near in my
riprendiamo allora dal punto dove eravamo rimasti, da questo primo soccorso. Abbiamo fatto un lungo percorso, Alessandro, che appunto riguarda il rapporto medico-paziente, dal momento in cui appunto si bussa a uno studio medico per gli più svariati motivi, al momento in cui ci si può trovare coinvolti in un incidente stradale in cui si ha bisogno di un'ambulanza. Il medico è sempre una persona di riferimento. Ma voi medici, lo capite che avete una responsabilità non solo professionale, ma anche, voglio dire, etica e psicologica importante nei confronti delle altre persone che voi salvate? Insomma, avete un bel, come dire, un bello zaino da portare sulle spalle, no?
Ma guarda, io quello che dico sempre è che in realtà nessuno ci ha costretto. Per cui, evidentemente, questo è un aspetto che dobbiamo ricordarci un po' più spesso. In realtà stiamo facendo una cosa che abbiamo scelto, per cui anche il fatto comunque di avere a volte dei carichi comunque di lavoro importanti, però quello che dicevo un po' all'inizio, no? Io mi sento un privilegiato, certo. Mi sento un privilegiato perché posso fare delle cose che probabilmente oggi nel 2022 è un po' più difficile poter fare delle scelte che corrispondono perfettamente, parlo delle nuove generazioni, certo. Corrispondono perfettamente, diciamo, a quelli che sono i nostri desideri.
Certo.
Quindi devo anche un po' rendere omaggio a questa cosa, no?
Per sì, cui certo.
ce l'hai ben presente. Esatto. Poi guarda, bisogna anche saper imparare da quello che ti dicono i pazienti, perché siccome nessuno di noi è un santo, evidentemente ci abbiamo, come tutte le persone del mondo, una vita che implica anche delle problematiche, delle gioie e tutto il resto, però bisogna sapere ascoltare i nostri pazienti, perché a volte ti fanno capire magari dove tu potevi in qualche modo fare meglio.
Esatto.
Se questo lo capiamo,
bene.
Penso che sia questo poi l'obiettivo certo. Insomma, della nostra professione anche.
Cos'è la cosa, scusami mi sono impappinata, ma cos'è la cosa che tu consideri per un medico una sconfitta?
Quando non sei riuscito, no, la domanda è bella, sarebbe troppo semplice rispondere quando magari perdi un paziente, ma non è quello. In realtà quello può capitare, cioè lo sai già prima, che ci sono delle situazioni che possono non andare bene, no prima nel singolo caso, parlo in generale.
Certo.
Quindi è chiaro che quando sei molto giovane, quelle sono le sconfitte terribili, perché comunque sia c'hai un po' il mito del
certo.
Monte salvo io, no? Questo ci può
insomma,
stare.
In missione per conto di Dio, sì, certo.
Sì, una cosa del genere, però in realtà credo che la sconfitta più grande è quella di non aver saputo creare un rapporto con la persona che è venuta da te.
Quindi,
è dura da mandare giù, insomma. Fortunatamente devo dire, mi capita raramente, ma no, non perché io sia particolarmente bravo, semplicemente sono molto attento su questo aspetto, proprio perché credo che nessuno di noi può guarire tutti, ma in nessun ambito della medicina, però sicuramente noi dobbiamo curare tutti.
Quindi non è accettabile un rifiuto della cura, quanto non è accettabile a mio giudizio anche due altri tipi di problemi che molto spesso, anzi, diciamo, io mi sono trovata direttamente coinvolta. L'omissione, secondo te, è un peccato grave per un medico, o è più un peccato grave dire delle bugie per edulcorare una pillola?
Allora,
domandone.
Allora, sicuramente la bugia non deve essere neanche presa in considerazione, secondo me. L'omissione pure, certo, Quello che mi interessa è che il mio paziente abbia compreso la situazione del suo stato di salute, quindi la gravità della malattia e tutto il resto. Non è fondamentale che io stia a scendere in dettagli che possono essere solo terrorizzanti e che io però so che non lo sono perché la dimensione della malattia è quella e comunque va curata in quel modo. Non so se sono riuscito
Sì, assolutamente sì,
a
assolutamente sì.
chiarire.
Questo è, però non è un fattore, esattamente quel tipo di omissione di cui mi facevo, pensavo io, cioè non sono dati clinici che sono inutili sostanzialmente se una persona non sta così male di appunto di dirli. L'omissione è, casomai, non dire al paziente che quel tipo di malattia potrebbe davvero avere un altro tipo di esito se lui non fa una certa cura. Mi spiego. Molto spesso bisogna convincere le persone a curarsi perché non tutti hanno così voglia di prendere medicine o si sentono, diciamo, tutelati l'abbiamo visto durante il Covid, no? Con tutti i Novax, eccetera, eccetera. Allora lì scatta un altro tipo di discorso. Allora, l'omissione, il non dire quali conseguenze può avere la non accettazione di un certo tipo di cura, lì secondo me il medico commette un errore, no?
Assolutamente, no, no, ma diciamo questo tipo di situazione non va neanche presa in considerazione, perché anche duramente a volte va spiegato che magari non sarà un percorso facile, però quel percorso ti può comunque, diciamo,
È
far stare
necessario,
meglio se non guarire, capito? È
certo.
necessario. E questo secondo me no, non deve neanche essere preso in considerazione,
Certo, questo non deve
assolutamente.
essere preso in considerazione, così come dicevamo la bugia, cioè il fatto di dire no, ma stai tranquillo, andrai avanti ancora molto, quando si sa
No,
che in
guarda,
realtà invece non è così.
anch'io ti chiamo Elena,
Ma
naturalmente, perché
sì,
ci
ma
conosciamo
stava
bene.
sentire.
No, ti dico questo, guarda, da questo punto di vista, secondo me è proprio invece fondamentale, essere sinceri al 100%, perché il paziente quello vuole, che il medico sia sincero e gli trasferisca le notizie esattamente come sono, spiegandogliele, semplificandole, facendogliele capire rispetto agli strumenti che ha la persona
Certo,
che ho di fronte. Per
certo.
cui da questo punto di vista, secondo me è facile, rispondere a questa domanda, perché
Beh,
c'è una
certo.
sola cosa che va fatta, quella di essere, insomma, di spiegare bene come stanno le cose.
Senz'altro. Allora, siamo arrivati alla fine. Ti sembrerà strano perché il tempo quando, come dire, ci sono argomenti di così importanti, il tempo vola. E, come dire, noi questo percorso lo abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato appunto a parlare del rapporto che secondo noi dovrebbe essere il più sano possibile, il più franco possibile e il più leale possibile da entrambe le parti tra il medico e il paziente perché è il primo step per cominciare una cura e perché questa cura abbia, come dire, un esito positivo. La cosa più importante, Alessandro, è che noi dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che questa è solo la prima di una lunga serie di puntate in cui appunto analizzeremo tutti gli aspetti della questione medica. Primo fra tutti, il prossimo ovviamente sarà quello di parlare del primo soccorso. Primo soccorso che è ovviamente tutto collegato non solo a quello che dicevamo prima del pronto soccorso, ma di come si trovano molto spesso le persone che vanno al pronto soccorso e si trovano davanti dei medici che sono costretti a curarli in maniera anche, come dire, a capire subito di che cosa si tratta perché sono delle urgenze, insomma, la medicina
Certo.
d'urgenza. E di questo poi parleremo perché appunto tu stando alla Marco Polo, qualche ambulanza sotto il tuo ufficio la vedi arrivare, la vedi sfrecciare molto spesso, e quindi meglio di altri ci puoi raccontare, insomma, anche quale deve essere appunto il rapporto con il paziente, ma soprattutto cosa vuol dire essere un medico che si avvicina per la prima volta a una persona che è in una situazione molto spesso piuttosto grave. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo, sempre alle 18 sulla nostra Oltrelago, dicendovi anche che queste puntate, le puntate del Medico in Famiglia, le potrete trovare sul nostro podcast, sempre subito dopo la messa in onda della puntata, e quindi se non avete avuto modo di ascoltarci in diretta, potrete comunque riascoltarci. E io ringrazio Alessandro Lemmo per essere stato questa volta con noi, gli do appuntamento ovviamente a martedì prossimo e saluto tutti i nostri ascoltatori di Oltrelago. Arrivederci e buona serata anche a te Alessandro.
Grazie e buona serata a tutti gli ascoltatori e anche a te naturalmente.
Arrivederci a martedì prossimo.